Allora, io vi leggo delle parti, diciamo, quelle più veloci per non saltare di qua e di là, no? Che hanno comunque a che fare con il filo logico del punto. Credo che tutti conoscano Matteo 24, io leggo una parte, solo qualche piccola parte. C'è scritto: allora molti si svieranno, si tradiranno e si diranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché, ecco la frase, l'iniquità aumenterà, l'amore di più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Poi mi sposto solo qualche parola, così poi ve la ricorderete. Sono andato in Malachia, nel capitolo 3, i versetti, vi sto leggendo due versetti, il versetto 8 e 9. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Poi ancora, andiamo in Marco, il Vangelo di Marco, capitolo 14, l'episodio che ricorda il rinnegamento di Pietro, che l'avevamo visto non molto tempo fa, ne avevamo parlato, comunque torna sempre come elemento di riflessione. E allora i versetti sono dal 66 al 72, e facciamo leggere Valentina. Ah, va bene, allora facciamo leggere Daniela.
Allora, 66-72.
Esatto, 66-72.
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, veduto Pietro che si scaldava, lo guardò bene in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli negò dicendo: «No, non so, ne capisco quello che tu dici». Poi andò fuori nell'atrio ed il gallo cantò. La serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: «Costui è uno di quelli». Ma lui lo negò di nuovo. E ancora, poco dopo, coloro che erano lì dicevano a Pietro: «Certamente tu sei uno di quelli, anche perché sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E si abbandonò al pianto.
Grazie. Allora, ci spostiamo invece, ma ve lo leggo io, vi dico i versetti, seconda Timoteo, capitolo 2, 19 e 21, i versetti. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Questo è molto importante per noi. Il Signore conosce quelli che sono Suoi. Questo è importante. Il Signore conosce quelli che sono Suoi. E si ritragga dall'iniquità, cioè dal male, chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da queste cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Allora, se uno dunque si conserva puro dall'iniquità praticamente, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone. Questa è un'altra cosa molto importante che dobbiamo fare. E poi ci spostiamo nel libro dei Salmi e leggiamo il Salmo 40. La facciamo leggere ad Angela.
Ho pazientemente aspettato il Signore, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, e non si rivolge ai superbi e né a chi segue la menzogna. O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. O Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la giustizia del mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza, né la tua verità alla grande assemblea. Tu, o Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre. Poiché mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, o Signore, affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare.
È un salmo meraviglioso, un salmo meraviglioso, d'altro canto come tutta la parola di Dio. Ma perché a un certo punto abbiamo letto che ci parla del Signore Gesù, quando dice, perché sappiamo che questo salmo di Davide, come tutti i salmi, sono scritti con lo Spirito Santo. E sappiamo che Re Davide parla appunto attraverso lo Spirito, è come se fosse Gesù stesso a scrivere queste cose, perché il suo Spirito e dice: tu non gradisci né sacrificio né offerta. Sapete, dire queste cose in pieno ebraismo, diciamo, ma come? Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. E allora che cosa desidera il Signore? E allora dice, ecco. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. E in un altro posto dice, tu non desideri né sacrificio né olocausto per il peccato, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, la meravigliosa parola del Signore. È pieno di consigli per tutti coloro che amano il Signore, affinché ognuno raddrizzi le proprie vie. Perché vedete, questo è talmente meraviglioso quanto è talmente orrendo il contrario. Cioè, coloro che sono senza questa conoscenza, ma non solo conoscenza, senza questo avere dentro di sé queste cose meravigliose. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre. E poi il salmista si riconosce peccatore, dicendo: i miei peccati sono più numerosi dei capelli del mio capo. È una condizione unica per poter essere perdonati. Quando sentiamo parlare di grazia, come ho visto anche qualcuno ha detto in qualche salmo prima, grazia significa perdono, significa perdono. Quindi dicevamo, oggi c'è l'opposto di tutto questo, ma non perché oggi, la storia è stata così, ma ci sono tempi e tempi nella storia. E come abbiamo visto poc'anzi in Matteo, quando dice, poiché l'iniquità sarà moltiplicata e l'amore di più, la carità, l'amore si raffredderà, cioè ci sarà meno, e voi vedete che quando le cose diventano più difficili tutto questo viene a, perché sapete, se io ho in abbondanza di solito do senza pensarci, ma quando sono in restrittezze allora comincio a dare un pochettino meno, comincio a pesarmi il dover magari donare. Dico questo perché c'era una volta il rimorso della coscienza. Una volta, vi ricordate, uno faceva una cosa, e ci sono diversi dipinti importanti che fanno vedere questo, no? Mostrano quanti quadri, no? Si può parlare del Masaccio, ma si può parlare di tantissimi che parlano della cacciata al paradiso terrestre di Adamo ed Eva, no? Lui con la mano che si nascondono, eccetera, eccetera. Ma ve ne sono tantissimi altri che parlano e che mostrano i volti turbati dopo aver compiuto il male. Il mondo è pieno di questi volti turbati. Oggi le cose sono diventate ancora più incredibili. Se dovessimo rappresentare un dipinto, non sapremmo che volto rappresentare, perché qui perlomeno c'erano dei sentimenti di persone che sapevano di aver fatto il male e che si nascondevano. Oggi invece vediamo volti strani che non lasciano trasparire alcun sentimento. In piemontese, o in Piemonte quelli chiamano facce di tola, non lasciano trasparire nulla, poiché, come abbiamo visto, succede questo perché l'iniquità è stata moltiplicata, cioè la furbizia, cioè apparire, non so veramente che cos'hai, che cos'hai in cuore, che cos'hai nel volto. Queste facce impassibili fanno qualche gesto sì e no, però poi sappiamo che dentro hanno tutto il contrario di ciò che noi speriamo qualcosa di meglio di quello, e invece poi scopriamo tutto ciò. Diciamo che purtroppo oggi è venuta una cosa mai avvenuta così, cioè che la coscienza dei più è stata bruciata. Sapete cosa significa la coscienza bruciata? Che una volta uno si pentiva, si rammaricava di qualche cosa. Oggi questo, c'è il male, ma cos'è il male? C'è il male secondo voi? Voi avete visto il male da qualche parte? No, assolutamente. Cosa sta succedendo veramente al mondo se non vi è più neppure la capacità di sedersi un secondo per riflettere? Non c'è nessuno più capace di dire, mi siedo per dire una preghiera, ma non perché mi sta arrivando il treno addosso, ma una preghiera, anche se non conosco il Signore ancora, ma per dire, mi siedo per pregarlo affinché egli in qualche maniera si rivela a me. Non trovo un secondo per dire una preghiera, non trovo un secondo per farmi una domanda, per dire: ma cosa sto facendo qua? Che cosa sta succedendo, cari fratelli e sorelle? Anche i credenti, anche i cosiddetti credenti, che non trovano più il tempo da dedicare alla fonte primaria del loro bene. Meditate su queste parole, che io le ritengo sante, sante le ritengo. Abbiamo letto poc'anzi, dice: voi mi derubate, dice il Signore. Ma di che cosa possiamo derubare Dio se tutto è suo? Una pazzia collettiva, fratelli e sorelle, sta uccidendo ogni cosa, vi rendete conto? È questo che vogliamo fare in questo culto, per, in spirito e verità, per poter adorare il Signore, ma non per seguire quegli esempi, ma per prendere atto, per accendere la pila, per vedere cosa sta succedendo. La pazzia collettiva, non c'è più pazienza. Oggi non c'è più pazienza per niente. Non c'è più pazienza, non c'è più considerazione per l'essere umano. L'essere umano non conta più nulla, non conta più niente. Contano solo i numeri, contano solo i calcoli che si fanno nelle borse, conta solo Wall Street o il Dow Jones o tutte queste fesserie che dicono: ma queste cose qui toccano anche i credenti. No, adesso che non c'è più considerazione per l'essere umano, ma soltanto l'attesa per un nuovo prodotto, per un qualcosa che li stupisca, no? Magari della tecnologia. Avete visto anche in questi giorni, è bastato non so che cosa, ci sono file interminabili davanti ai negozi, gente che ha fatto la coda per 24 ore per avere poi un nuovo prodotto in più, per scoprire poi delle funzioni che possono dargli un piacere effimero, ma restare delusi poi, perché quelle cose non possono darti la stabilità, non possono darti la felicità, non possono darti la pace. Coscienze dunque, cari fratelli e sorelle, parlando di oggi, coscienze sdoppiate, coscienze drogate, riempite da stupidità e da valori vuoti, privi, inesistenti. E che cosa possono sapere loro del Salmo 40? Non ne conoscono neppure l'esistenza, ma neppure cercano di conoscere Dio in ogni modo. E intanto, prendiamoci un po' di poesia, come si dice, e intanto fuori gli uccellini cantano e nessuno ripone mente. E questo è un periodo che chi è un po' tranquillo come noi sente questi uccellini che cinquettano, nessuno ripone mente. E intanto fuori i fiori sbocciano e si ascolta e si può sentire anche il loro profumo, ma nessuno vi pone mente. Qui nel Salmo abbiamo letto che sono innumerevoli i prodigi del nostro Dio e quelli anche a nostro favore, e sono tutti a nostro favore perché la creazione è a nostro favore. E intanto le meraviglie di Dio che non si possono neppure contare, e a queste meraviglie nessuno vi pone mente. E mentre mi chiedono se conosco il maestro, io continuo a negarlo finché il gallo non canta. Anche noi rischiamo di essere coinvolti, avvolti in questo bailame di coscienze che non hanno niente di nuovo da dire. La menzogna, fratelli e sorelle, è talmente aumentata con i potenti mezzi di Satana che conosciamo, ma certe volte usare la parola Satana sembra che sono parole di altri tempi, sono parole Satana era una figura medievale, ancora credete in queste cose. Sapete che anche la Chiesa Cattolica ormai nei suoi principali vescovi eccetera nega la presenza di questo spirito. Quindi la menzogna è talmente aumentata da soffiare un vento sempre più gelido. E il vento, perché l'amore, quando l'amore riscalda gli animi, riscalda i cuori, questo vento è sempre più gelido che man mano paralizza tutti gli organi vitali, della coscienza, no? La nostra coscienza, ma lei dire, sempre più insieme, non si dà più conto della coscienza. Già la coscienza bruciata da un vento, gelido però, da un vento gelido, quello della morte del peccato, dell'impenitenza, dell'ingiustizia, il mondo pieno, pieno di ingiustizia. E invece questa parola dice il frutto della giustizia sarà la pace, pieno di ingiustizia, dell'ingiustizia che accende all'opposto un fuoco di morte invece, all'opposto l'ingiustizia accende un fuoco di morte. Già la scrittura ci dice che verranno dei tempi difficili, che l'uomo, come diceva l'apostolo Paolo, gli uomini saranno sempre più egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, ribelli, bestemmiatori, dicendosi religiosi invece ne hanno rinnegato la potenza. E qual è la potenza? Il fondamento della religione, cioè Dio, cioè la verità. È questo che hanno negato. Anche da costoro, la scrittura dice, allontanati, mantieniti distante da queste persone, perché il Signore è alle porte, che se ne dica. E intanto fuori gli uccellini cantano e nessuno si avvede di questo, anzi sono ritenute perfino stupidi le creature, stupidi. Tutto ciò che conta è solo quella scatola di cui si accende e si spegne per vedere quali notizie vere, tra virgolette, ci dice. E nessuno si avvede di questo. E nessuno si avvede che Cristo stava tornando, che il Signore sta tornando, che è proprio alle porte. Perché nessuno è veramente interessato alla vita eterna, cari fratelli e sorelle. Il problema vero è questo, che non sono interessati. Perché la vita eterna è una cosa fantasiosa. È una cosa creata da persone deboli, dalla mente, dalla coscienza delle persone deboli, come noi, che hanno bisogno di inventarsi un qualcosa, no? Nessuno veramente è interessato ad afferrare. Ora afferra la vita eterna, cioè sono tutte parole che sono scritte. Ora afferra la vita eterna, c'è scritto. Afferra questa vita. Come se ci salveremo noi se trascorreremo una così grande salvezza. Vedete, ormai sono parole che conosciamo praticamente a memoria. Quanto sono belle queste parole e quanto sono grandi questi consigli che vengono dal Signore. Tutti, diciamocela pure, si sono chiusi nella loro vigliaccheria, si ha paura di affrontare un qualsiasi che. E quando uno ha paura, come qual è la parola giusta per definirlo? Vigliacco. Quindi tutti hanno paura e si chiudono la loro vigliaccheria. Nel rubare la vita, però, sono vigliacchi. Nello stesso tempo rubano la vita che Dio gli ha dato, che gli ha dato gratuitamente. Sì, perché voi derubate Dio. E in che cosa lo derubiamo? Nelle decime e nelle offerte, no? Sapete che queste decime e queste offerte dovevano essere portate al sacerdote, ma non è che il Signore mangiava le decime e le offerte, ma venivano poi redistribuite al popolo, ai poveri, era una specie di tassa che veniva poi pagata per dare ai più poveri, eccetera eccetera. Allora, fratelli e sorelle care, se almeno dessimo la decima parte del nostro tempo al Signore, se almeno dessimo la decima parte, non importa, sono cose passeggere, bravo. Senza, sono cose che fanno parte del tempo nel quale viviamo. E anche la tosse un giorno non ci sarà. Fratelli e sorelle, stavo dicendo che se almeno dessimo la decima parte del nostro tempo al Signore, la decima parte, vedete, molte danno ancora la decima praticamente, io non sto ad entrare in questi argomenti, però dice, in che cosa mi derubate? nelle decime delle offerte. Allora dico, se almeno noi dessimo la decima parte del nostro tempo al Signore. Voi mi derubate perché la vita che voi vivete non è vostra, ma è mia. Mio è il mondo con tutto ciò che contiene. Ma tutto ciò che contiene non solo gli alberi, le pietre, bensì ogni cosa, ogni essere umano. Sono troppe le meraviglie di Dio per essere contate. Eppure fuori gli uccellini cantano la loro canzone e la vita scorre. Da una parte scorre la vita che ha fatto il Signore con i suoi ritmi, bioritmi, dall'altra scorre ciò che ha fatto l'uomo con i suoi canali, le sue informazioni, tutto ciò che ha fatto. Cioè sono delle cose che si muovono in modo molto diverso per la nostra pace. Ma l'uomo di nulla si avvide, finché il diluvio, non c'è scritto così, finché il diluvio non travolse ogni cosa, coscienze drogate, menti sconvolte dal peccato. Questo è il vero problema, la vera tragedia. Eppure, come abbiamo visto in Pietro, il gallo canta, ma non mi ricordo delle parole di Gesù, del mio maestro, ma fino a questo si arriva, a non sentire più. Pietro sentì questo e si pentì perché aveva una coscienza, si pentì e c'è scritto che pianse, e si abbandonò al pianto, queste sono le parole, tanto non lo sento, questo tanto che sono stonato e ubriaco di tutte le voci menzogniere e degli inganni che provengono dal mio cuore, continuo, ecco, ma non mi rendo conto che gli uccellini fuori cantano e che i fiori sbocciano. Sono una cosa da agricoltore diretti, da altri. Tanto alta è l'insensibilità che le mie orecchie non odono più nulla, la mia coscienza è diventata di pietra, le coscienze sono diventate di pietra. E di che cosa stiamo parlando noi? Ma nessuno è in grado di ascoltare queste cose. Forse molti vorrebbero ascoltare queste cose e forse noi non diamo sufficienza, perché c'è scritto che non solo la decima parte dobbiamo dare al Signore, ma tutto noi stessi, tutto noi stessi. Ma il Signore viene a dare la retribuzione a tutti, poiché Egli è il Signore, il Dio dell'universo, l'Eterno degli eserciti. Egli verrà e con Lui i Suoi santi, così è scritto, e noi di questo abbiamo certezza. E tra le nazioni ci sarà pianto e stridore di denti. Non si illudano i potenti della terra, gli schiavi del loro padrone, del padrone di questo sistema, di essere così proprietari della vita e della morte, poiché nulla è in loro potere, ma ogni potere è nelle mani del nostro Dio. Oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore, così sta scritto. Dobbiamo prendere atto, fratelli e sorelle, che ci troviamo di fronte a un fatto nuovo, a coscienze bruciate, a parole vuote, senza senso. Oggi si parla, quando senti le persone, almeno io devo dire, abbiamo un esempio, soprattutto, ma non solo tra i giovani, ma soprattutto anche tra gli adulti. Si dicono parole vuote, parole senza senso. Ma che sono queste persone? Se non sono solo un organismo vivente, questo sono un organismo animale, senza coscienza, si parla a vuoto, si dicono delle cose giusto per aprire la bocca, per parlare, ma non si pongono mai una minima domanda in questa cagnara assordante. È tanto seducente questa cagnara, perché si... è seducente, come abbiamo visto, dai mezzi di comunicazione, da internet, da qualsiasi cosa, da qualsiasi altro mezzo. Ma noi diciamo una cosa, rispondiamo in questa maniera. C'è una voce dolce e sommessa. Vi ricordate l'esempio di Elia, no? Quando fuggì nel deserto, ci fu il terremoto, ma Dio non era il terremoto, ci fu un vento forte che schiantava le rocce, ma Dio non era il vento. Poi si ascoltò, si udì una voce dolce e sommessa. E questa era la voce del Signore. E questa voce dolce e sommessa è quella che ancora oggi è l'unica che si contrappone completamente a questo bailame, a questo urlare, a questa nullità assoluta perché ancora oggi questa voce è quella che parla ai cuori, alle coscienze, ed è quella del Signore del Vangelo, quella della buona notizia, è la voce di Gesù Cristo, il padrone e il Signore, alla gloria di Dio Padre. Signore e custode dei beni futuri, che ti invita oggi ad accedere alla grazia, cioè al suo perdono. Vedete, quando si parla, sentite parlare di grazia, dovete subito ricordare la parola perdono. Grazie, perdono. Di lasciar perdere le promesse di questo mondo, seducenti, fasulle, provvisorie, molto provvisorie, che ti procureranno sì un immediato piacere per pochi istanti, effimero, ma che alla fine si tradurranno in un'amarezza interiore. Ascolta oggi la sua voce, fatti cambiare da lui, diventa una persona nuova, capace di amare non solo te stesso, capace di amare gli altri, perché questa è la cosa importante, di amare il tuo prossimo. Non farti omologare, sapete cosa significa omologazione? Cioè che tutti diventano uguali, devono diventare tutti uguali, cioè dobbiamo prendere tutti i colori e mischiarli tutti assieme. E che colore diventano, scusate? Io lo so che cosa diventano, sono sicuro, diventano uno schifo, unico, cioè perché non ci sono più identità, sono state mischiate tutte assieme queste identità, e c'è un ibrido, c'è un colore che diventa grigio, un grigiastro di quelli tra i peggiori che possono esistere. Questa è una nuova azione, e si vuole portare tutti a questo grigiume, ma perché il progetto di Satana è portare le persone al buio, portarle nell'oscurità, portarle nella schiavitù, portarle senza i colori che il Signore ha fatto, i colori della vita. Allora se il gallo canta ti ricorderai delle parole del Maestro, se tu hai ascoltato questa voce dolce e sommessa, e pieno di amarezza, pur avendolo rinnegato per molti anni, come ho sentito nella preghiera di qualcuno, andrai da lui, solo da lui che ti ama e che ti riabilita, anche se sei stato lontano per tanti anni. Oh, potesse il tuo cuore abbandonarsi al pianto perché sei stato lontano dal Signore per troppi anni, perché non gli hai donato quello che dovevi. Per troppi anni, non ti sei neanche chiesto perché stavi qua, perché hai il respiro, perché qualcuno ha provveduto ad allevarti, perché vedete anche le mamme sono un dono, così come i papà, che hanno pensato a noi, anche questo sono un dono, tutto è un dono, il tuo cuore, non gli hai donato il tuo cuore pentito, e la decima parte almeno dei tuoi pensieri. Ma quanti pensieri diamo noi al Signore? Ma quante volte durante la giornata, eppure dice, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso, con tutta la tua forza. Quanto tempo occupiamo? Quanti attimi della nostra giornata pensiamo a Lui? Eppure sappiamo che noi decisamente viviamo solo per Lui e non possiamo vivere distaccati da Lui, non c'è vita fuori da Dio. L'unica cosa che, per renderci conto, l'abbiamo detto tante volte, lo diciamo di nuovo perché abbiamo la mente corta, proprio perché i mezzi di comunicazione ci distruggono la memoria, e questo lo capiamo solo quando vediamo un morto davanti a noi, ecco questo, e quello non ha più neanche la parte animale che Dio gli ha dato, la vita animale, non c'ha più nulla, capite? Questo è quello. E allora neanche la decima parte dei nostri pensieri viviamo, anche se non solo la decima parte gli dobbiamo donare, ma tutto noi stessi. Allora cosa possiamo dire, fratelli e sorelle? Non essere più superficiale, non essere più arrogante, non essere più nascosto, ma vai da Lui per ottenere questa pace che a questo pazzo mondo è sconosciuta. Non conoscono la pace, non la possono conoscere, perché hanno rifiutato il principe della pace, l'autore della pace, che è il Signore Gesù Cristo. L'hanno rifiutato e continuano a rifiutarlo, si girano completamente dalla parte opposta per non vedere. ma per noi ciò che conta veramente, cari fratelli e sorelle, e questo conta anche per loro, purtroppo, dico purtroppo, ma perché non la conoscono e non vogliono conoscerla. Ciò che conta veramente è questa parola meravigliosa che abbiamo letto, che ci dà pace, che ci rasserena. Ecco, quando leggiamo un salmo come questo e vediamo che qualcuno ha letto poc'anzi, mi pare Renato, che è il Signore che compie le nostre opere, no? Preparate affinché noi possiamo compierle. E qui nel Salmo 40 dice tu non domandi né io, perché alla fine sono inutili fatti di noi, ma il Signore che provvede a questo. Dice tu non domandi né l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Ma fratelli e sorelle, ma è così la nostra condizione di credenti? È questa la nostra condizione di credenti? Se è questa, sicuramente abbiamo la pace, sicuro che abbiamo questa pace, se questa è la nostra condizione e la sua legge è dentro il mio cuore, sicuramente abbiamo la pace, quella pace che è diversa da tutte le altre paci, che solo il Signore ci può dare, ma perché desideriamo fare la sua volontà. E per questo proclameremo la sua giustizia nella grande assemblea. E non certo terremo le labbra chiuse, ma lo proclameremo questo, perché non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Quante volte abbiamo detto il Signore, posso dire tutte le cose che ha fatto nella mia vita? Sono talmente tante, ma sono talmente tante. E sapete, sono talmente tante, e molte, molte più di quello che noi pensiamo, perché noi non riconosciamo la stragrande maggioranza, noi riconosciamo soltanto i miracoli nella nostra vita. E sappiamo, noi come credenti, qualcuno di noi può dire, quasi tutti, che ha fatto dei grandi miracoli nella nostra vita il Signore. Io posso parlare della mia, e questo posso dire questo, ma non soltanto perché mi ha tolto da una malattia, certamente, che mi avrebbe, come ero combinato io, condotto alla morte sicuramente, non solo per questo, ma per tutta una serie di... Io me ne accorgo dopo di come agisce il Signore, che io non ci avrei mai pensato. Non avrei mai pensato che Lui agisce in questa maniera. Lo capisco dopo, e capisco che ha agito così per il mio bene. È una cosa incredibile. Non ne puoi raccontare agli altri queste cose. Non si possono raccontare agli altri. E quindi non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore, ho raccontato la tua fedeltà, la tua salvezza, non ho celato la tua benevolenza, vedete? Non ho detto, ecco, il Signore è stato benevolo con me. L'altro giorno qualcuno mi chiedeva, a scuola una mia collega mi diceva, ma tu hai avuto questo e questo? Eh sì. E com'è possibile che sei ancora vivo? Sapete cosa gli ho risposto? Ho raccontato la benevolenza del Signore. Gli ho detto, è stato il Dio di Israele che mi ha salvato. E questa è rimasta così, fa, il Dio di Israele. Che bello quello che dici, no? Tu, oh Signore, non rifiutarmi la tua misericordia, la tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre, perché mali innumerevoli mi circondano. E poi qualcun altro ha letto, non mi ricordo qui, il Salmo 37, mi pare, qualcuno, no? E poi però a tutto questo riconosco, ecco, vedete come ci conduce a riconoscere sempre i nostri peccati, che sono più innumerevoli del mio capo. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure, siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono, gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Vedi? Quelli che cercano il Signore devono gioire e gioiscono. Quelli che amano la tua salvezza dicono sempre che il Signore è grande. Quante volte, Lorella, diciamo il Signore è grande, il Signore è grande. E io penso sempre, sapete fratelli e sorelle, penso sempre alla nostra comunità. Dico, però, ci sono tante sventure nel mondo, di ogni genere. Cioè, questa cosa mi dico sempre, però quelli che sono rimasti, il Signore, cioè, non gli ha fatto mancare di nulla. Non ci sono disgrazie reali, non ci sono sofferenze veramente forti. Possiamo essere toccati nella salute, in quello e quell'altro, ma alla fine il Signore abbiamo visto che non ci ha mai abbandonati. E questo è qualcosa di, penso sempre, dico, però ancora non è venuto nessun fratello a dire sono veramente in ginocchio. Può succedere, perché può essere una prova per la comunità, però devo dire sono anni ormai, e il Signore conduce le sue cose. Questo è veramente straordinariamente bello sapere, ecco perché dobbiamo raccontare della sua benevolenza al Signore. Gioiscono quelli che si rallegrano in te e che ti cercano. Possiamo dire il Signore è grande. Quanti non lo possono dire? Ecco. Io invece sono misero e povero perché mi rendo conto di tutte queste difficoltà. Ma il Signore ha cura di me. Ecco, il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Oh Dio, non tardare. Non tardare, Signore, non tardare, perché ciò che conta veramente è questa parola meravigliosa, fratello e sorelle, che ci dà pace, chi lo sa, ci dà pace, ci rasserena, come questo Salmo 40 che abbiamo letto, questa parola che è l'unica capace di ridarci, di ridare una coscienza, di ridare un ravvedimento vero, reale, a coloro che si sono smarriti, che si sono perduti. E devi condurci nella retta via, in attesa del Maestro che sta proprio alle porte. Il Maestro sta alle porte, ma i credenti dovrebbero essersene accorti di questo, perché quel che deve avvenire avverrà. Non c'è nessuno che può impedire questo. Il tempo del governo degli uomini cesserà, finiranno queste fesserie che ci raccontano la mattina e la sera. Che il mondo si regge sulle borse, si regge su queste cose qua, si regge sui potenti, sui loro incontri. No, il tempo del governo degli uomini sta per finire, per dare spazio prima al loro Dio, l'anticristo, ma cesserà soprattutto perché finiranno i tempi del governo degli uomini, per dare spazio invece al governo dell'Eterno, del quale lo scettro di Giuda, dal quale lo scettro di Giuda non sarà smosso. Questa è la profezia, perché il suo leone regnerà, il leone della tribù di Giuda, cioè Gesù Cristo. Oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Amen.
Amen. Amen.